Negli ultimi tempi avrete sentito parlare moltissimo di Robert Oppenheimer grazie al film di Christopher Nolan che racconta la sua storia come direttore del progetto Manhattan. In realtà, anche se ormai tutti lo conoscono per il suo coinvolgimento nella realizzazione della prima bomba atomica, Robert Oppenheimer è stato uno scienziato molto eclettico che ha dato contributi in diversi campi della fisica, non soltanto nella fisica nucleare, e che è stato candidato al premio Nobel per ben 3 volte pur senza averlo mai vinto. Ma quello che non tutti sanno è che probabilmente i lavori scientifici più importanti di Oppenheimer sono stati nel campo dell'astrofisica teorica. Infatti, alla fine degli anni 30, Oppenheimer pubblicò 3 articoli scientifici fondamentali in cui essenzialmente prevedeva che il collasso gravitazionale di alcuni tipi di stelle sarebbe stato inarrestabile e avrebbe portato alla formazione di quelli che oggi chiamiamo buchi neri. Com'è andata esattamente? Proviamo a capirlo. La storia di quelli che oggi chiamiamo buchi neri inizia durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1915 Albert Einstein pubblica la teoria della relatività generale e in quell'anno un brillante fisico tedesco, Karl Schwarzschild, si trova in guerra al fronte in Russia, dove dà una mano con il calcolo delle traiettorie dei proiettili di artiglieria, ma ha anche un po' di tempo per dedicarsi ai suoi calcoli, ai suoi studi. E nonostante gli impegni militari e le difficoltà della guerra, Schwarzschild riesce a trovare la prima soluzione esatta delle equazioni della relatività generale di Einstein. Si tratta di una soluzione che descrive come è fatto lo spazio-tempo nei pressi di una massa perfettamente sferica. Schwarzschild scrive anche una lettera a Einstein in cui illustra i suoi risultati. Come vedi, dice, la guerra mi ha trattato così benevolmente, nonostante i pesanti colpi di arma da fuoco, da permettermi di allontanarmi da tutto e fare questa passeggiata nella terra delle tue idee. Purtroppo, però, proprio in quell'anno Schwarzschild si ammalerà molto gravemente e nel 1916 morirà a soli 42 anni. La soluzione trovata da Schwarzschild contiene una quantità che oggi chiamiamo raggio di Schwarzschild. Il raggio di Schwarzschild dipende dalla massa dell'oggetto che crea il campo gravitazionale. Si ottiene moltiplicando la massa per il doppio della costante di gravitazione universale e dividendo il risultato per il quadrato della velocità della luce. Ma la cosa bizzarra è che il raggio di Schwarzschild delimita una regione sferica sulla cui superficie, vista da lontano, il tempo si arresta completamente. Inoltre, se si entra all'interno della regione delimitata dal raggio di Schwarzschild, non si può più tornare indietro, nulla può tornare indietro, neanche la luce. In pratica, questa sfera delimitata dal raggio di Schwarzschild è quello che oggi chiamiamo orizzonte degli eventi, ovvero il confine di un buco nero. In effetti il raggio di Schwarzschild ha sempre un valore straordinariamente piccolo rispetto alle normali dimensioni della massa a cui è associato. Ad esempio, per una massa come quella del Sole, il raggio di Schwarzschild sarebbe di circa 3 km, quindi un raggio molto più piccolo del Sole stesso, e quindi la regione delimitata dal raggio di Schwarzschild cade ben all'interno della superficie del Sole. Per vedere gli effetti descritti dalla soluzione di Schwarzschild nel caso del Sole, bisognerebbe prendere il Sole, comprimerlo dentro un volume molto più piccolo del raggio di Schwarzschild, quindi molto più piccolo di 3 km. In questo caso l'orizzonte cadrebbe nello spazio vuoto e si potrebbero effettivamente osservare tutti questi effetti sconcertanti descritti dalla metrica. All'epoca nessuno pensava che la materia si potesse comprimere così tanto. La densità che si doveva raggiungere era completamente assurda e quindi tutti i fisici praticamente erano convinti che la natura avrebbe impedito che una cosa del genere si realizzasse veramente. Il fisico Arthur Eddington era talmente convinto che una cosa del genere non potesse accadere che usò il raggio di Schwarzschild per calcolare il limite massimo della densità che una stella avrebbe potuto raggiungere. In quegli stessi anni i fisici avevano anche iniziato a capire come funzionano le stelle e il modo in cui producono la loro energia. Durante la sua vita una stella si mantiene in equilibrio perché il collasso gravitazionale è impedito dall'energia che viene prodotta all'interno del nucleo della stella dalle reazioni di fusione nucleare. Ma cosa succede quando le reazioni nucleari non riescono più a produrre l'energia necessaria a mantenere in equilibrio la stella? A quel punto la gravità vince, non è più contrastata da nulla, non incontra più nessuna resistenza e la stella inizia a contrarsi. Nel 1931 il fisico indiano Subramanian Chandrasekhar, che era appena ventenne e si trovava in viaggio in nave dall'India verso l'università di Cambridge, Per ingannare il tempo, calcolò che se la massa della stella non era troppo grande, il collasso gravitazionale avrebbe potuto arrestarsi. La stella, anche dopo il termine delle reazioni nucleari, avrebbe trovato un nuovo equilibrio, sarebbe diventato un oggetto molto compatto, molto denso, che in seguito fu chiamato nana bianca. La cosa che impedisce a una nana bianca di collassare non è l'energia prodotta dalle reazioni nucleari, ma è un particolare tipo di pressione, chiamato pressione di degenerazione, che emerge dalla natura quantistica della materia. In sostanza, gli elettroni presenti nella materia di cui è fatta la nana bianca non possono essere avvicinati oltre un certo limite, perché devono rispettare quello che viene chiamato principio di esclusione di Pauli, che impedisce a due elettroni di avere lo stesso stato quantico. Ok, ma cosa sarebbe successo a una stella ancora più massiccia che superava il limite di massa trovato da Chandrasekhar? È qui che entra in gioco Oppenheimer, che alla fine degli anni 30, dopo aver lavorato soprattutto in fisica nucleare e in meccanica quantistica, inizia a interessarsi di astrofisica teorica e pensa a come applicare queste idee, che vengono dal mondo microscopico, ai problemi astrofisici. C'erano stati molti progressi in questo senso proprio in quegli anni. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick aveva scoperto il neutrone, una particella priva di carica elettrica che si trova all'interno dei nuclei degli atomi. E subito dopo i fisici Fritz Zwicky e Lev Landau ipotizzarono in maniera indipendente che potessero esistere oggetti stellari fatti completamente di neutroni, quella che oggi chiamiamo una stella di neutroni. Una stella di neutroni è un oggetto ancora più denso di una nana bianca, ma è un oggetto stabile che viene mantenuto in equilibrio sempre dalla pressione di degenerazione, ma questa volta non dalla pressione di degenerazione degli elettroni, ma da quella dei neutroni. A questo punto però veniva naturale fare un passo oltre e chiedersi se potevano esistere oggetti che non si arrestavano allo stadio di stella di neutroni, ma che avrebbero continuato ulteriormente a collassare. In un articolo pubblicato nel 1939, Oppenheimer e uno dei suoi studenti, George Volkoff, dimostrarono che esiste un limite di massa al di sopra del quale neanche una stella di neutroni sarebbe rimasta stabile. Avrebbe continuato a contrarsi, non ci sarebbe stato nessun processo fisico noto che avrebbe potuto impedire un ulteriore collasso. Come ho già detto, l'idea che il collasso gravitazionale potesse far crescere la densità di un oggetto senza freni sembrava all'epoca completamente assurda. I fisici cercarono dei modi per impedire che una situazione del genere si verificasse. Qualche mese dopo l'articolo di Oppenheimer e Volkoff, Einstein pubblicò a sua volta un articolo in cui cercava di dimostrare che la natura avrebbe impedito un collasso ulteriore. Einstein immaginò delle particelle di materia in rotazione casuale intorno a un centro e poi dimostrò che se la gravità avesse provato a contrarle in modo da farle andare sotto il raggio di Schwarzschild, la loro velocità orbitale avrebbe dovuto superare la velocità della luce. E siccome questo era impossibile, Einstein pensò di aver dimostrato che la materia non poteva contrarsi sotto il raggio di Schwarzschild. Ma si sbagliava. Verso la fine di quell'anno, infatti, Oppenheimer e un altro dei suoi studenti, Hartland Snyder, dimostrarono che c'erano situazioni in cui il collasso gravitazionale avrebbe potuto essere inarrestabile. La contrazione gravitazionale di una stella sufficientemente massiccia alla fine della sua vita poteva continuare indefinitamente. Il risultato era interessante, ma anche sconcertante allo stesso tempo. Dal punto di vista di un osservatore esterno, lontano dall'oggetto in contrazione, sarebbe sembrato che la contrazione a un certo punto, raggiunto il raggio di Schwarzschild, si sarebbe congelata completamente. Ma Oppenheimer e Snyder capirono che questo congelamento del collasso in realtà era dovuto semplicemente all'effetto relativistico di dilatazione del tempo nei pressi del raggio di Schwarzschild. In realtà Oppenheimer e Snyder dimostrarono che la materia in contrazione avrebbe superato il raggio di Schwarzschild in un tempo finito e addirittura molto breve, e inoltre che da quel momento in poi la sua luce non sarebbe più riuscita a ritornare indietro. Dal punto di vista di un osservatore lontano, l'oggetto in contrazione sarebbe diventato completamente buio e solo il campo gravitazionale a distanza avrebbe continuato a manifestare la presenza dell'oggetto. In pratica, Oppenheimer e Snyder avevano previsto per la prima volta l'esistenza dei buchi neri. E non come semplice soluzione matematica, che era una cosa che era già implicita nei calcoli di Schwarzschild, ma proprio trovando un meccanismo fisico realistico che avrebbe potuto concretamente portare alla loro formazione, ovvero il collasso gravitazionale delle stelle molto massicce alla fine della loro vita. Secondo molti fisici, tra cui Freeman Dyson, questo è il risultato scientifico più importante che Oppenheimer abbia mai raggiunto in tutta la sua carriera. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, però, i lavori di Oppenheimer sul collasso stellare furono sostanzialmente dimenticati e Oppenheimer stesso iniziò a lavorare ad altri argomenti e poi si dedicò completamente al progetto Manhattan. E ci vollero almeno 2 decenni prima che altri fisici cominciassero di nuovo a lavorare seriamente sulla fisica dei buchi neri e ancora di più prima che la comunità scientifica accettasse l'idea che i buchi neri potevano esistere veramente. Ma a quel punto Oppenheimer era già ai margini dell'ambiente accademico e morì nel 1967, proprio nell'anno in cui fu scoperta la prima stella di neutroni. E così oggi ricordiamo Oppenheimer soprattutto come il padre dell'arma più distruttiva mai creata dall'umanità e non per aver ipotizzato per la prima volta l'esistenza di oggetti ancora più distruttivi, ma creati dalla natura stessa.